Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo cantato nel Benedictus che il Signore ha suscitato una salvezza, un corno di salvezza per la casa di Davide, per tutti noi una salvezza potente. E ciò che ha ispirato Gesù in tutto il suo agire, in tutta la sua predicazione e anche nell'invio dei discepoli a due, come leggiamo oggi, ed è ciò che ispira anche l'atto che ogni mattina compiamo nella celebrazione dell'Eucaristia, la salvezza potente operata dal Signore Gesù, da Dio attraverso l'opera del Signore Gesù, e che noi ricordiamo e riversiamo, non solo ricordiamo, ma riversiamo nella storia, nel tempo, giorno dopo giorno. Così con questa consapevolezza ancora una volta, anche oggi, ci accostiamo alla celebrazione dei misteri santi, chiedendo perdono al Signore per la nostra poca convinzione, consapevolezza di quello che il Signore ha messo nelle nostre mani. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 6, versetto 6b. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Ecco, è ricominciato il grande rientro, ormai siamo già in di più e questo fa piacere. E il brano di oggi, l'invio di Gesù dei dodici nei villaggi dove poi lui andrà a predicare e a portare a compiere l'opera iniziata dai discepoli, un testo molto sottolineato da Marco e dagli evangelisti, dai sinottici, tanto che appunto troveremo al centro del brano le parole di Gesù ai dodici, contornate dall'evangelista, appunto, che prima con una frase dice quello che stava accadendo, quello che fa Gesù, e poi negli ultimi versetti sottolinea che i discepoli hanno fatto proprio così, come era stato affidato loro da Gesù, e questo lo vediamo ripetuto nell'Evangelo, in particolare per Gesù, ma anche per i discepoli. È una cosa importante, quella che nel brano che leggiamo oggi, il contenuto del brano, l'invio dei dodici discepoli da parte di Gesù. Vediamolo insieme ora.
Voglio notare solo che se teniamo unito il versetto 6 al 7, e dove dice che Gesù si muove attorno ai villaggi insegnando, e chiama i dodici e li manda. Allora mi pare che questo dia una chiave di lettura anche poi della missione, come un'estensione, un tutt'uno con il suo insegnamento. E questo mi sembra rafforzato dal fatto che in sé i versetti 7 e 8 dicono che li manda, da loro il potere sugli spiriti e delle indicazioni di povertà, di essenzialità nella missione. E invece il versetto 12, che in qualche maniera mostra l'obbedienza dei discepoli, dice che predicano, scacciano i demoni e guariscono. E quindi Gesù in sé manda dando il potere sugli spiriti immobili, e loro non solo scacciano i demoni e guariscono, ma anche predicano. Allora mi sembra appunto che questo mostri, consolidi l'idea che questa missione dei dodici è un tutt'uno con l'insegnamento. È sottinteso, diciamo, che questa missione non è una missione puramente di esorcismo, ma fa parte di un quadro pieno dove la lotta contro lo spirito cattivo è un insegnamento, è poi anche un esorcismo ed è una guarigione dei malati, una lotta contro la malattia. Cioè a tre grandi ambiti e non solamente i miracoli, diciamo, di guarigione dagli spiriti, di scaccio dei demoni scacciati. E ecco, in questo senso qua appunto mi sembra che se, allora, tenendo insieme questo, questi dodici che erano già stati chiamati a stare con lui adesso partecipano e sono appunto, sono pensati come un'estensione, come un qualcosa, una condivisione totale. Ecco, sono stati con lui e adesso partecipano anche del suo messaggio, del suo sforzo di predicazione, dove predicando che la gente si convertisse ricorda l'inizio della predicazione di Gesù, che annunciava: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete.
Sembra vada notato dal punto di vista compositivo che questa pericope si ricollega al capitolo 3. Lì al capitolo 3 abbiamo Gesù sale sul monte, chiama quelli che vuole e si avvicina a lui e designa i dodici e dice che dà un potere. Poi in realtà non sembra che lì inizi una missione autonoma e arriva qua, quindi i due quadri insomma si corrispondono. Io trovo anche un po' una corrispondenza che questi due episodi, da una parte la designazione dei dodici, dall'altra l'invio concreto, seguono due quadri, diciamo così, di crisi con la comunità di appartenenza, e due crisi che sono legate a una scena di sinagoga. Là c'era l'uomo dalla mano inaridita, uscirono, tramarono di lui per farlo perire insieme agli erodiani, e dopo quello c'è un ritiro di Gesù e la designazione dei dodici. Qua abbiamo appunto il ritorno nella sinagoga di Nazaret, il rifiuto dei suoi, che sappiamo che in Luca arriva, insomma, il punto lo portarono sulla cima del monte per buttarlo giù, ma solo in mezz'ora, quindi una rottura molto, che altri evangelisti presentano molto forte, ed è l'ultima volta che Gesù nel Vangelo di Marco entra in una sinagoga, e c'è a questo punto l'invio dei dodici. Quindi si poteva avere l'impressione così che in qualche modo la dinamica del rifiuto provochi in Gesù la risposta di far proseguire, che qualcuno erediti la sua missione. E l'altra cosa, rispetto a queste indicazioni che dà di grande rigore, sobrietà, abbiamo visto poi Marcheselli qualche mese fa ci diceva che riguarda questa missione, poi la Chiesa, poi dopo sta, diciamo, il tempo apostolico seguirà altre indicazioni, non so se sia vero, comunque lui proponeva questa, cioè mi sembra importante questa faccenda tra le varie indicazioni, che quando si entra in una casa si rimane lì fin quando non si va via, cioè questo vuol dire che non si passa di casa in casa, è un principio di itineranza della predicazione, cioè non si può piantare una vigna, un villaggio, va in una casa, poi passo nell'altra via, poi c'è uno dietro che mi invita, cioè il fatto di poter stare solo in una casa, e vuol dire che uno ci può stare degli anni per gli apostoli, significa che quando escono di lì devono partire, e quindi è una spinta a una missione itinerante.
Ma come al capitolo terzo, appunto, Gesù li aveva designati e li aveva fatti 12, così con un atto veramente sorprendente, perché è un'azione, è un'azione unica, insomma, in qualche modo è un'azione messianica, quindi Gesù istituisce la sua cerchia più ristretta con un valore preciso, sono i 12, ristabilisce appunto le 12 tribù intorno a sé, e adesso li invia a due a due, a due a due, e mi sembra che questo sia in continuità con quell'atto, perché sono appunto stati chiamati apostoli, appunto per essere mandati, inviati a due per essere testimoni, e quindi con queste indicazioni molto, molto precise, quindi questo è sottolineato, hanno soltanto il bastone, non hanno sacca, non hanno pane né denaro, è un'indicazione per loro, ecco, non è per tutti, non tutti vanno, sono invitati ad andare così, loro devono andare così, e quindi mi sembra che sia insomma anche questo un quadro di quello che Gesù vuole dai suoi, dai 12 in particolare, con questa missione specifica a Israele, perché predichino, e mi viene in mente, appunto, stiamo leggendo Ezechiele, ascoltino o non ascoltino, insomma, li manda un popolo di dura cervice, questo bisogna tenerlo sempre presente, che Israele è duro a convertirsi, sono duri a convertirsi anche i discepoli.
Addirittura più che sobrietà, forse quasi un rigore, ecco, proprio lo strettissimo necessario. Devono andare con lo strettissimo necessario, a due per il sostegno reciproco, quindi non manda degli eserciti, a due proprio. E il sostegno reciproco è indispensabile, così tutto il resto. Ma mi pareva anche che lo stesso rigore, giusto, lo stesso rigore sia anche per chi ascolta, per chi riceve il messaggio. Ecco. Non c'è molta indulgenza per chi non ascolta. E così mi sembra che questo sia proprio non... sia che questo poi porti veramente un frutto vero, e che sia indispensabile questo per portare frutto, guarire, liberare dal male, queste cose qua è un frutto veramente, veramente grande, insomma. Però richiede questo rigore.
Il fatto di andare a due si è altre volte sottolineato che appunto in Deuteronomio dice che appunto la 19:15 dice: un solo testimone non avrà valore contro alcuno per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato. Qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Quindi richiama un po' questo, ma io penso che non solo questo, perché la testimonianza sia valida, ma perché andare a due, i due, se si amano, esercita una carità che è il vivere il Vangelo, che mostrano nel loro modo di vivere il Vangelo che annuncia, secondo me, il valore di questo è andare a due, però è una cosa che io non riesco a leggere le note che avevo vecchie perché non ci vedo più con la nuova cataratta, quindi non le vedo, non so cosa è scritto, ma mi è venuto adesso questo pensiero da dire. E poi così un'altra cosa era che anche nell'Esodo, quando nel capitolo 12, quando si mangia l'agnello, un po' questo tipo di vestimento ricorre, insomma, questa spogliazione totale per essere più leggeri nel cammino e per la testimonianza, insomma, così. E poi così una cosa che mi colpiva anche, dice, ad andare nelle case. Cioè non li manda nelle sinagoghe. Gesù ha insegnato molto nelle sinagoghe, ma gli apostoli li manda nelle case. E la casa deve accogliere e ascoltare. Mi sembra molto importante questi due verbi. Insomma, accogliere il missionario, il mandato, e poi ascoltare.
Io pensavo che questi dodici mandati direttamente da Gesù, accompagnati da segni grandiosi, ecco, le guarigioni degli infermi, i demoni, malgrado questo Gesù prevede per loro anche la possibilità dell'insuccesso, di non essere accolti. Ecco, questo mi ha fatto pensare a tutto il modo col quale Dio comunica le sue verità e il suo spirito agli uomini. Potrebbe farlo in un altro modo, e molti oggi pensano che è in un altro modo che realmente Dio comunica con gli uomini, cioè dire attraverso una voce interiore che illumina veramente, per cui questo modo di ascoltare gli altri e di dare retta a quello che dicono gli altri è un modo oggi molto rifiutato, ecco, molto. L'autonomia della persona è un'autonomia radicale quella che viene rivendicata, non è un'autonomia così disciplinare semplicemente, è veramente di essere autonomi e di rendere conto solo a Dio e alla parola di Dio direttamente infusa nel cuore. Questo invece mi sembra che fa proprio vedere quello che ha fatto Gesù, rispecchia il modo di Gesù e la vita di Gesù, anche se questa qui è chiaramente la regola intermedia di questa vita qui, perché alla fine si dice che non ci sarà più bisogno che gli uomini vengano istruiti dal di fuori, perché Dio sarà direttamente il loro cosa. E nell'Apocalisse che abbiamo recentemente letto dice: non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ecco, questa, quindi questa rivendicazione che c'è nello spirito moderno è una rivendicazione vera per la fine, per i tempi finali, ecco, ma non tiene conto di quella che è questa strada umile, perché questa è una strada umile scelta dal Signore, ecco, di parlare e di mandare dei testimoni che possono anche non essere ascoltati.
Mi sembrava che questa maniera di portare il lieto annuncio, cioè indirizzato a delle persone ben precise e non a ventaglio, potesse permettere a queste persone destinatarie di poter a loro volta portare il lieto annuncio ad altri. Mi sembra che sia una maniera più coinvolgente per il bisogno, diciamo, per questa cosa.
A me è sembrato un brano molto bello e anche molto importante nell'economia del Vangelo, nell'economia della missione di Gesù verso Israele, verso l'umanità intera, verso l'uomo. È anche perciò molto sottolineato dall'Evangelista. Riprende non solo quello che avete detto, il testo della Gesù che stabilisce i dodici al capitolo terzo, ma anche la vocazione, insomma. Sembra che Gesù prima li chiama, i dodici, a uno o due a due, poi a un certo punto li stabilisce, li fa dodici, dicendo perché stiano con loro e poi per mandarli, e qui siamo veramente al momento in cui li manda, e sono momenti diversi, non è un momento unico in cui li prende lì e gli dà un'investitura, come dire, un dono dello Spirito dall'alto e via. E qui devono imparare stando con lui. Alla missione che Gesù fa, che adempie, e debbono stare con lui per poter poi essere mandati. Questo mi pare molto sottolineato e molto bello. Seconda cosa, mi pare che sono atti, è un momento molto importante, infatti poi troveremo al versetto 14, subito dopo, che il re Erode sente parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso, e effettivamente anche la predicazione, l'opera dei dodici, perché sono stati mandati a guarire, a cacciare i demoni, ma dice poi alla fine anche a predicare, no? Essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, almeno era la proclamazione della conversione, perché il regno di Dio è vicino, era la predicazione del Battista ed era la predicazione di Gesù, la conversione, perché il regno di Dio, qui non lo dice, lo dice in una formula sintetica, ma bisogna sottintenderlo, che il regno di Dio è vicino, si è fatto prossimo. E a me sembrava che la modalità, le istruzioni che Gesù dà, la modalità con cui debbono operare, fare questi prodigi, cacciare i demoni, guarire e anche proclamare il regno, è ispirata sì a una forma di povertà, di non so come chiamarla, ma soprattutto a me è sembrato così, che fosse soprattutto una modalità di proclamazione del regno che è vicino, una modalità profetica, è un gesto, Qui Gesù dà ai suoi le istruzioni perché caccino i demoni, perché vadano, non vadano di casa in casa, ma in una casa, a due, questa era una modalità, adesso non mi ricordo più dove l'ho letto, ma non, che era consueta, non è che l'ha inventata Gesù, andare a due, era così, si faceva così, e Gesù segue le norme, e soprattutto è anche la... Anche il fatto di appunto non avere né pane, né bastone, né sacca, né cintura, doveva colpire, è un gesto profetico, come era Gesù. E anche l'indicazione, se in qualche luogo non vi accogliessero, non vi ascoltassero, quella di scuotere la polvere dai sandali era un gesto che si compiva, ma la traduzione adesso dice come testimonianza per loro o contro di loro, sono valide tutte e due le traduzioni e non credo che siano in contrasto. Contro di loro nel senso che riflettano bene a quello che hanno compiuto, al rifiuto, e in questo senso non è un giudizio, non è contro di loro perché alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio, poi gli verrà chiesto, ma contro di loro nel senso che è per loro, perché è ancora un'azione profetica. Anche questa, dello scuotere la polvere dai sandali, Gesù la intende così, un'azione ancora profetica, perché si convertano, non perché nel giudizio così verranno condannati, ma perché si convertano. Insomma, quindi è davvero molto importante questo momento nella missione di Gesù, il coinvolgimento dei dodici, i quali poi anche loro dovranno imparare, perché non è detto che imparino così in fretta. Infatti troveremo, non ricordo più dove, il brano a un certo punto, due discepoli che non sono stati accolti in un villaggio dicono a Gesù: vuoi che facciamo scendere il fuoco? No? E Gesù dice: no, andiamo da un'altra parte, da un altro villaggio. Questa era la modalità che comprendeva anche la possibilità di essere rifiutati, evidentemente, non c'era il giudizio, c'era l'offerta sempre della conversione, della possibilità, l'offerta di poter cogliere quello che stava passando, il regno di Dio, l'offerta quindi in tutti i modi perché se ne accorgessero.